Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio dedicato ai film e alla mia collezione DVD in fattispecie, così che voi anche possiate magari segnarvi un titolo o magari vi interessa un film e con la mia descrizione magari poi lo andate a vedere, cosa sempre buona e giusta, perché comunque il cinema è cultura, nonostante purtroppo venga strumentalizzato a fini politici, come stiamo vedendo ultimamente, sul Festival di Cannes, come senza entrare nel dettaglio, o vedrete cosa è successo durante il festival. Il cinema non va strumentalizzato in questa maniera. Comunque, al di là di quello, direi di partire con i film. Il primo film di cui vi voglio parlare è Terremoto nel Bronx, un film con Jackie Chan del 95. La durata più o meno è sui 80 minuti circa. Allora, la storia di questo ispettore che si trova a New York per il matrimonio di un parente e ovviamente succederà il fattaccio, verrà inseguito da questa banda di teppisti e si ritroverà in mezzo a un traffico di diamanti illeciti. Allora, prima di tutto, è un film frenetico, il ritmo è buono, un film veramente che a me mi è piaciuto un sacco, arti marziali a go-go, uno forse dei più belli di Jackie Chan, molta adrenalina, combattimenti, eccetera, eccetera. Un film anche divertente perché poi chi è abituato a vedere i film di Jackie Chan si rende conto che sì, sono film d'azione, ma con una parte comedy, perché poi anche durante i suoi scontri c'è una parte comedy. A me viene in mente anche il mistero del Conte Lobos, dove appunto vediamo sia Jackie Chan che tutta la banda degli svitati, che sono Sammo Hung e altri, che usano tantissimi metodi comedy. Ci sono molti momenti divertenti, arti marziali, soprattutto nell'ultimo incontro, che è pazzesco l'ultimo incontro, e qui più o meno è lo stesso. Vediamo appunto un Jackie Chan che sa alternare benissimo azione e chiaramente dei momenti comedy, cose che io ho sempre amato in questi film, infatti adoro tantissimo questo film. L'ho recuperato molto volentieri e spero di poter anche recuperare altri del grande Jackie Chan, perché sicuramente merita che i suoi film vadano visti. Quindi altro film, altro regalo, The Fog. Oh, allora, The Fog è uno di quei film che hanno toccato con la storia dei remake e dico purtroppo, perché non andrebbero mai toccati questi film, a mio avviso, anche se è un film diciamo minore di Carpenter, però sono quei film a mio avviso da non toccare. Purtroppo hanno dovuto fare il remake, che non è orribilante come tanti altri, ma non ha la stessa clima di questo qua, di questo originale. È un film degli anni 80, 1980, se non mi ricordo male, proprio se non ho proprio una memoria così è andata male. La storia è questa: in una cittadina della California si festeggia una festa, un centenario, qualcosa così della cittadina. 100 anni prima, però, succede un qualcosa di brutto. Alcuni abitanti, 100 anni prima, aiutarono dei lebbrosi, però poi li derubarono, li cacciarono in acqua. Questi sei ritornano sotto forma di mostri, di zombie, e terrorizzano la zona, uccidendo chiunque. Ovviamente il parroco del villaggio si mette in mezzo. Allora, più o meno la trama è questa, sostanzialmente anche semplice come trama, non è una trama incredibile. Devo dire che questo film ancora oggi mi piace assai. Lasciate stare il remake, perché, ripeto, si poteva fare anche meno di questo remake, però questo originale ve lo consiglio tantissimo perché ha una sua forza horror, ha una sua forza horror. Quindi The Fog è uno sicuramente dei film belli di Carpenter, a parte che poi brutti non ce n'hanno, Carpenter poi non ne ha brutti, però è uno di quei film da guardare e riguardare, perché c'è quel clima proprio malsano di molti horror. All'interno abbiamo anche una Jamie Lee Curtis che fa la sua figura come al solito e devo dire che è tanta roba. Prossimo film in realtà non ha bisogno neanche di presentazioni, eccetera, è Taxi Driver, che ho nella mia collezione di Scorsese, uno dei primi film che ho comprato, Non necessita neanche che io spiego cosa sia Taxi Driver, eccetera. Un film bellissimo di Scorsese con un grandissimo Robert De Niro. Da guardare assolutamente questo viaggio nella follia che poi prende il protagonista. È incredibile. Questo viaggio da persona normale che piano piano scivola all'interno. Secondo me ho visto un viaggio psicologico all'interno di questo personaggio. Bellissimo. Adesso andiamo con un film che si chiama The President's Man, Attacco al Centro del Potere. Da un film del genere non mi potevo aspettare niente. Un film con Chuck Norris, sì, compro questa roba effettivamente. Compro questa roba perché sono quei film da spegnere il cervello, perché sono trashissimi. Poi vabbè, Texas Ranger, poi lo guardavo, quindi sono un po' della generazione Chuck Norris. Quindi, a parte che ce n'era uno delirante di lui che non mi ricordo come si chiama, di lui che dovrà affrontare il diavolo che vuole impossessarsi di questo libro per far scatenare l'apocalisse, e vedremo Chuck Norris che picchia il diavolo. Quindi, ok, quindi insomma è un po' particolare questa cosa. Il film è un film del 2002, quindi già abbiamo un qualcosa che non va, perché lui era già, mi sembra, nella serie di Texas Ranger. E vediamo Chuck Norris. Ovviamente un film che non è che si può pretendere chissà cosa. La storia è questa: è un agente dei servizi segreti che deve scovare una banda di terroristi che minacciano di far esplodere, vabbè, di far esplodere cose nucleari in America. Che dire, un film, dove che si dica, un film, qua si parla di film oggi, film la mia collezione, purtroppo abbiamo anche questo. Io questo qua l'ho trovato a 1 euro. Cosa vi volevo? Il titolo si chiama The President Man, Attacco al Centro del Potere, film di Chuck Norris. Quindi i più piccoli sicuramente non lo conoscono. No, li compro usati, i film li trovo ai mercatini dell'usato. Purtroppo trovo anche questa roba qui. Purtroppo trovo anche questa roba qui che ho voluto prendere perché questa roba mi insegna come non si fa un film. Ma poi il mercato è più bello DVD, perché è bello avere a casa il DVD nello scaffale. È molto più bello. Online si perde quel senso lì di collezione, non ha senso online. A parte che vedere The President Man così nel mobile non è un grande vanto, però a parte quello, tutto sommato, un film che si vede per spegnere un po' il cervello. Prossimo film abbiamo The Guardian. Allora, io sto qua, non l'ho trovato neanche sul sito dove vado a registrare i film. The Guardian, allora, è la storia di questo poliziotto che mentre indaga su degli omicidi finisce contro il male. Boh, non si capisce perché finisce contro questo killer che in realtà è il male, il diavolo. Boh, ok, cioè non ha molto senso sta cosa, lo so che è un qualcosa di cioè puoi mettere il giallo lì in mezzo a una roba paranormale, non ha senso, tipo, ma non ha molto senso, non ha molto senso, e lo so che, però non ho altra memoria perché poi l'ho visto troppi anni fa, l'ho visto troppi anni fa, e comunque è brutto. Poteva essere interessante. Poteva essere abbastanza interessante, però la parte gialla col paranormale è un pugno in un occhio, anche perché poi non ha senso. Prossimo film, altro regalo, The Perfect Man. Allora, The Perfect Man è la storia con Hilary Duff, mi sembra, mamma di Stifler, se non mi ricordo male, c'è la mamma di Stifler, se non mi ricordo male. È la storia di questa famiglia che la madre, tutte le volte che si molla con un tipo, boh, cambia città, boh, senza motivo, cioè così. E purtroppo porta via anche le figlie, quindi le figlie si sono rotti i coglioni e decidono di crearsi un profilo di un uomo, quindi l'uomo perfetto. Decide di creare l'uomo perfetto per ingannare la madre e farla stare in questa città. Allora, è agghiacciante. Allora, io amo Hilary Duff, cioè la popola adoro, per me è tutto. Erano adoro lei, i suoi film, però non ha molto senso questo film, perché Allora, prima di tutto la madre ogni volta che cambia fidanzato se ne va via dalla città, è come se uno abita, che ne so, a Genova, molla uno di Genova, se ne va, che ne so, a Torino, poi da Torino molla l'altro, se ne va a Milano, cioè, non ha molto senso, cioè, quindi sta gente non ha, evidentemente non ha un lavoro questa madre, perché, oppure ha un lavoro che ti puoi spostare, ma poi le figlie vengono. Cioè, giustificato il fatto che può ingannare la madre. Questo è agghiacciante. Nonostante tutto, ce l'ho questo film perché amo il redatto, che tutto quello che fa lei per me è ottimo, cioè è bellissimo, fantastico. Però se non ci fosse stata lei, non mi sarei neanche mai avvicinato a un film del genere perché, a mio avviso, è tremendo. Cioè, è una commedia, però il messaggio sotto, secondo me, non è il massimo. Cioè, arrivi ad ingannare un tuo parente per un tuo puro egoismo. E questo mi dà un po' da pensare. Nonostante tutto, è una commedia americana, si può guardare, è uno forse dei migliori che ha fatto Hilary Duff insieme a Cinderella Story, perché per il resto è agghiacciante. Prossimo film, altro regalo, è Trappola criminale. Attenzione, già un nome del genere lascia un po' perplesso, comunque già il nome, però vabbè. La storia è questa, c'è Ben Affleck, Charlize Theron, insomma, il buon Ruby esce di prigione, quindi trova questa donna di corrispondenza, i due si frequentano, eccetera, eccetera, fanno le porcherie, eccetera, eccetera. E il fratello di lei li raggiunge e così verranno coinvolti in un casino gigantesco per farlo partecipare a un colpo in un casino. Allora, questo film è sufficiente comunque, non è un grande film, è un thrillerino del sabato sera, quando non sai cosa fare, vedi due zin di Charlize Theron, il che è sempre una bella cosa, però un film normalissimo, nulla di eccezionale a mio avviso, però comunque non è peggio, ecco, non è troppo belli, tanto per dire, cioè, non è brutto, è un film sufficiente. Allora, altro film, altro regalo, The Avengers, Agenti Speciali. Allora, io di questo qua ho anche il libro. È tratto da una vecchia serie TV vecchissima degli agenti The Avengers e di Agente Speciale, se non mi ricordo male. La storia degli anni 90, c'è cioè un criminale che sta modificando il clima e sta mettendo il mondo in pericolo. Ovviamente ci saranno questi agenti speciali che dovranno scoprire chi. Allora, qua abbiamo un Uma Thurman che è pazzesca, un Sean Connery che secondo me è bravo. Non capisco perché questo film viene massacrato senza ritegno. Invece, a mio avviso, è un buonissimo film, anche divertente. Oddio, non è il massimo, chiaramente, però questo l'ho trovato gradevole. Ogni tanto me lo rivedo volentieri. Ripeto, non è un film eccezionale, però comunque si difende abbastanza bene, a mio avviso. Diciamo Sean Connery, poi vabbè, comunque non è il massimo. Tutto sommato ve lo consiglierei, perché comunque è un tratto anche da una vecchia serie TV, quindi per chi magari è un po' più vecchiotto, diciamo, si ricorderà questa serie che in Italia passava come Agenti Speciali. Però il film è abbastanza gradevole. Allora, ora andiamo con cinema orientale, The High 1 e 2. Allora, io vi ho sempre parlato molto bene del cinema orientale horror perché è molto diverso da quelli che abbiamo qua in Occidente. È molto diverso, ha anche una costruzione diversa comunque, riesce in qualche modo a spaventare di più, ma non tanto con gli effetti splatterosi, cosa che si fa anche o con lo jumpscare, ma il tutto è un gigantesco puzzle per arrivare allo spavento. Cioè, quindi c'è l'immagine, c'è l'aria, che qualcosa c'è, ombra, è un gioco di immagini, gioco di, insomma, è diverso proprio la costruzione. È difficile trovarne uno brutto orientale. Ovviamente ci sono anche quelli, però è difficile, è veramente difficile. The Eye, parla di questa ragazza che è cieca dall'età di 2 anni, che fa questo intervento agli occhi, questo trapianto di cornea, di una persona che è scomparsa qualche giorno prima. Lei lentamente riacquista la vista, però inizia a vedere delle strane immagini, fantasmi, cose, eccetera, eccetera. Allora, guardando il film, riesci a entrare all'interno del film. Riesce a entrare all'interno del film. Il remake, anche qui americano, perde questo clima. Perde questo clima perché, purtroppo l'America cosa fa? Prende e mette sullo schermo, prende, diciamo, la parte più superficiale, ma non lascia, cioè non è che va a esplorare, un po' come The Grudge, no? E The Ring. Buoni film, ma non sono come quelli giapponesi, che sono 10 volte meglio, sì, sicuramente. Il discorso un po' dell'Occidente che prende questi film qua, gli fa il remake, diciamo, lasciando indietro qualcosa. Un film a me è piaciuto, poi c'è chi dice che è brutto, a me sinceramente non mi è dispiaciuto per niente. Il secondo è fatto nel 2005, anche qui. Questa ragazza riesce a salvarsi dopo che aveva fatto un tentativo di autoeliminarsi e poi c'è tutta la varie situazioni, eccetera, eccetera. Anche qui, comunque, secondo me è un discreto film, però c'è sicuramente di meglio in Giappone, questo poco ma sicuro. Andiamo con The Time Machine, film di fantascienza del 2002. Allora, io questo qua l'ho adorato con Guy Pearce, che ha fatto anche Memento e vari altri film, quindi un signor attore. Allora, a me è piaciuto perché è un film comunque leggero, ma con un messaggio incredibile. La storia di questo scienziato che si innamora di questa donna. Una sera vengono, diciamo, aggrediti, lei muore e lui si impegna a costruire una macchina del tempo per cercare di salvare, quindi per cambiare sempre il corso degli eventi. È ovviamente un remake. È un remake. A me sinceramente è piaciuto perché c'è il messaggio che non va mai cambiato, nonostante il passato sia brutto, cambiarlo può anche essere peggiore. Infatti, spesso e volentieri lui non riuscirà mai a portare a termine questa cosa, nonostante cambierà sempre il passato, ma il passato non è quello. Non va cambiato, per quanto doloroso sia, cercare di cambiarlo potrebbe essere controproducente, se non addirittura dannoso. Ovviamente si partirà da uno che non era segnato, ma alla fine è inutile anche girarci intorno. Il passato non si può cambiare, quindi dovrà quantomeno accettare questa cosa. E l'accettazione sarà sempre meglio, perché lui finirà sempre più avanti nel tempo. E quindi impossibilitato da tornare indietro. Quindi finirà sempre più avanti. Questo è, secondo me, a mio avviso, buono. Cioè, secondo me, è un film che poteva uscire meglio, ma sicuramente è sulla sufficienza, a mio avviso. Poi sono dei gusti. Ah, allora, parliamo di questo film qua. Come voi ben sapete, io adoro Steven Seagal, però questo film non l'ho ben capito perché è The Patriot, film che si chiama The Patriot. È un film dove appunto lui è un medico, un immunologo, quindi insomma militare ovviamente, tanto per, che si ritrova in questa città dove all'improvviso c'è questa malattia mortale che si sviluppa tra le persone e si sviluppa anche il capo fanatico di una setta che lui stesso mette in giro il virus. E quindi questa cittadina è in preda a questo virus mortale, incredibile. Allora, thriller, vabbè, va, chiamiamolo thriller. Boh, che non si. Che in realtà è pesante, perché io alla fine da piccolo me lo guardavo, però poi alla fine, col senno di poi, riguardandolo anni dopo, mi ho detto, boh, ma è questo? È un film? Perché poi noi siamo abituati a vedere Steven Seagal che pesta, cioè è una cosa normale, cioè ormai. E invece ci ritroviamo con un film dove lui fa due mosse in croce e vediamo una situazione di loro che cercano di di scoprire un antivirus, un antidoto a sto virus. Ora, con tutto il bene che posso volere, io questo film ovviamente me lo sono recuperato per una sorta di affetto verso l'attore, ma sostanzialmente un film che è abbastanza tremendo. Cioè, io mi aspetto Steven Seagal che pesti, ma non perché io sono fautore delle botte, ma perché se prendo un film con Steven Seagal che si è sempre picchiato, ha affrontato i vampiri. Infatti, i film dopo sono lui contro i vampiri, perché c'è un film che si chiama Last Night, l'ombra della morte, e lui pesta i vampiri. Cioè, proprio li picchia a spadate, e qua invece non picchia niente. Vabbè, queste sono le cose fantastiche. Andiamo con un altro di azione che si chiama The Order, che ho recuperato di Jean-Claude Van Damme. Praticamente la storia, questo abile ladro che va a trafficare questi oggetti antichi. Suo padre, che è un archeologo, si infila nelle canne e lui va a recuperarlo. In un'altra, mi sembra in Israele, va fino a Gerusalemme, e lì ci sarà uno scontro con una setta che vuole portare la fine del mondo. Una roba agghiacciante. Anche qui, se mi sembra che picchia, esatto, un film di fantascienza, ma in realtà è un horror, perché The Last Night è un horror, cioè è veramente horror. Io l'ho anche visto, ha delle parti horror. Steven Seagal arriva, pesta con la sua squadra, arriva lui, colpi di spada e uccide lo zombie. Mi sembra che era più zombie che vampiro, o erano zombie vampiri, insomma, erano mostri, bestiacce. E lui li accoppa. Ma tranquillo, arriva lì, po, colpo di spada, olè. Va bene, cioè, vabbè. Ok, comunque The Order è anche qui un film che azione ne ha comunque, devo dire, addirittura per questo progetto. C'era anche Steven Seagal, ma poi ha abbandonato il progetto The Order. È passato a Van Damme, quindi è pazzesco. Vabbè, un film comunque sufficiente. Io poi l'ho visto perché l'ho visto abbastanza volentieri, ma più che altro per un discorso di affetto verso di loro. Altro film si chiama 13, 13 anni. Un film che io quando uscì ero in hype a vederlo. Ho detto: oh mio Dio, questo sarà un film, no, di un certo spessore. La storia di questa tredicenne che vive con questa madre, questa ragazza che passa a studiare fin quando non diventa amica di quest'altra, che fa tutte le cose più errate di una tredicenne: si droga, fa sesso, vabbè, quello no, però cioè, si droga, fa di aci, insomma, tutte quelle cose che, non, che secondo il regista o la regista del film fanno i tredicenni. Quindi, secondo questa regista, le tredicenni si drogano, fanno sesso, vanno a rubare, cioè così. Questo film è. Quando uscì lo spot, diciamo il trailer, sembrava uno dei film più, diciamo, diseducativi della storia del cinema. Invece poi è un film normalissimo, impacchettato, la solita storia di questa famiglia che ha problemi. Mi aspettavo di vedere veramente delle cose incredibili. Film qua dicono, quando io avevo letto la recensione, dicevano di un film esagerato, addirittura. Cioè, esagerato, film purtroppo è sufficiente, ma io non voglio credere che i tredicenni sono così, cioè sono proprio dipinti come degli esseri abbietti, gente che una magari è brava eppure viene subito portata sulla strada del male. De gustibus, c'è cioè, chi ci ha trovato delle riflessioni, buon per loro, magari chi ha figli ha una cosa in più rispetto a me che non ne ho, però magari chi ha figli vede un messaggio che io magari non riesco a capire profondamente. Io che tutti i tredicenni fanno così, io boh, ho dei forti dubbi, ecco. Allora, il prossimo è The Punisher con Thomas Jane, un bel film tratto, secondo me è uno dei migliori Punisher, perché forse è il migliore, perché c'è anche Ray Stevens, insomma. Però Steven, insomma, è più un po' meno bello di questo. La storia di Frank Castle, che uccidono la famiglia, e lui tornerà a uccidere tutti. C'è un ottimo John Travolta, un ottimo cast, un film bello, The Punisher ti passa, la storia di questa vendetta. C'è anche Kevin Nash a un certo punto. È un film che va visto come sabato sera, ma perché è bello. Io l'ho visto più volte, Ripeto, forse Mirror Punisher, cioè The Punisher con Tom Jane e John Travolta, secondo me è il migliore Punisher. Forse se la gioca con la serie TV, forse, ma neanche più di tanto, perché poi di Tom Jane, in questo film hanno fatto un seguito, un cortometraggio che si trova su YouTube. Quindi, boh, a me piacerebbe ancora vedere Punisher come Tom Jane, però. Tom Jane che poi ha fatto The Mist, La Nebbia, che poi è un altro film, vabbè, lasciamo perdere. Altro film, altro regalo, The Day After Tomorrow. Anzi, The Day After, il giorno dopo, scusate, non è quello. The Day After, il giorno dopo. Allora, anche qui, film che ho recuperato per caso, ero un po' attirato dalla copertina, eccetera. La trama di questo film, che parla di una ipotetica guerra nucleare tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti e le conseguenze percepita dagli abitanti della zona rurale o comunque nelle varie zone. È un film comunque televisivo, anni 80, a metà, quasi forse a inizio del film, vediamo un'ipotetica terza guerra mondiale tra gli Stati Uniti e le forze appunto occidentali con impieghi di armi nucleari, eccetera, eccetera. La prima parte del film televisivo, la prima parte vede appunto la guerra, mentre la seconda parte invece vede la vita dei sopravvissuti dopo la guerra nucleare, il che però ti lascia ragionare su una cosa. Vediamo proprio gli abitanti in preda all'egoismo, cioè loro che diventano barbari, perché poi alla fine si inaspriscono ancora di più. La cosa incredibile è che poi l'essere umano, anche nonostante questo disastro, non imparerebbe nulla. È un film che a me, sinceramente, mi ha lasciato abbastanza pensieroso, perché io ci credo che finirebbe così, perché l'essere umano purtroppo è imperfetto e molto spesso non impara dalle grandi lezioni. E mentre da un disastro ipotetico nucleare l'umanità si dovrebbe unire e affrontare questo problema tutti insieme, purtroppo non avverrebbe questo, lo so benissimo. Ma proprio viene proprio dipinta sta cosa in maniera abbastanza cruda, a mio avviso. Un bel film, The Day After, il giorno dopo, 1983. Bel film, un film televisivo, chiaramente. Oh, andiamo col prossimo, che è Thesis. Ah, un thriller del 96, horror, da Amedee Barr, che è un ottimo regista. Fatto in Spagna, questi sono quei film spagnoli, perché la Spagna ha tradizioni cinematografiche, poi comunque lo andremo a vedere, come l'Australia, ne ha tanti, e anche Rec è spagnolo, per esempio. Infatti Rec è un bellissimo film, questo è un bel film, Thesis. La storia è di questa qua, è una studentessa di cinema impegnata alla preparazione di una tesi che parla di violenza videoludica, eccetera. È un tema abbastanza particolare e lei infatti chiede aiuto al suo professore. Il professore muore e lei scopre questa cosa sui snuff movie, questo mondo di snuff movie. E lei entra in possesso dei snuff movie quando una studentessa viene uccisa della sua scuola. Anche qui è un bel film perché ti lascia la suspense, vai avanti, dice, oh mio Dio, andiamo avanti. Chi è il colpevole? Sarà quello, sarà quell'altro, sarà, oh mio Dio, ma è lei. Cioè, alla fine è un film che veramente ti colpisce in questo senso positivamente. Un bel film, Thesis del 96, è un film, una piccola perla che va nella vostra collezione, perché a mio avviso è un film davvero, davvero eccellente. Allora, The Grudge, andiamo agli ultimi film di oggi. Il primo film è The Grudge, americano, con Sarah Michelle Gellar come protagonista, remake di Ju-on Rancore. Ha avuto anche un sequel e un terzo dei Grugge, che però il terzo non l'ho proprio recuperato. Il secondo è un fake clamoroso. Ora poi, anche se devo far spoiler, però vabbè. Praticamente questo, vabbè, poi dei Grugge lo conosciamo più o meno tutti, cioè questa bambina che quindi andrei a soffermarmi sul fatto che non sia brutto come film inteso, ma non è il massimo, a mio avviso, The Grudge americano, perché svilisce, secondo me, quello giapponese. Quello giapponese ha proprio un'aria più malsana, proprio una roba terribile, ha un'aria proprio proprio diversa. E questo c'è la solita invece cosa paranormale. Poi ovviamente c'è Saint Michel Gerard che a me ha fatto piacere per quello che l'ho comprato, perché sennò non credo mi sarei avvicinato, forse sì. Il 2 è il seguito che vede la protagonista, la sorella di Saint Michel Gerard, quindi la protagonista è la sorella. Ora io non vi dico perché. Io quando comprai questo film dico: oh, c'è Saint Michel Gerard, compriamolo. Ah, purtroppo fu una delle più fregature che di quell'anno lì. C'è la sorella, quindi voi potete intuire il perché c'è la sorella. E il tutto succede a 10 minuti del film. Quindi nella copertina tu me la metti come protagonista, ma in realtà la protagonista è un'altra. È incredibile questa cosa. È pazzesca, dicevo, vabbè. E ci rimasi malissimo. Il terzo non l'ho neanche preso dopo la delusione del 2. Ora so che hanno fatto un remake. Hanno detto che più o meno di bellezza è uguale. Non è che Saint Michel Gerard appare per i primi 30 minuti, per dire. E poi andiamo all'ultimo, ma non ultimo, il primo capitolo di Juon, il vero De Grugge. Cos'è il vero De Grugge? È la storia di quest'uomo che uccise la moglie e il figlio in un impeto di gelosia. E in seguito questo insegnante, che era del ragazzino, si va a recare in casa dove è avvenuta la strage. Da lì rimarrà vittima della maledizione. E verrà propagata tutta questa maledizione a tutti gli altri. Il film è diviso in 6 capitoli che si uniranno tutti per dare un puzzle completo della situazione. Come sempre, l'horror giapponese è 10.000 volte avanti rispetto a quello occidentale. E mi dispiace dir questo, però è così, perché questo veramente ti inquieta a mille. Questo è Ju-on, è veramente tanta roba, è veramente tanta roba. Allora, quindi facciamo un minimo recap di quello che vi ho parlato oggi, per poi andare ancora nella lettera T, perché nella lettera T abbiamo tanti film, effettivamente ne ho tantissimi, quindi saranno penso 3 parti. E il primo che vi consiglio è Terremoto del Bronx di Jackie Chan. The Fog, ovviamente ve lo consiglio di Carpenter, non il remake. E Taxi Driver, ovviamente, perché è Taxi Driver, va visto ovviamente sempre. Vi consiglio anche The Time Machine, in realtà, perché è un buon film fantastico. Vi consiglio anche The Punisher, ovviamente The Punisher. The Day After, il giorno dopo, ovviamente sì, perché ti fa capire cosa succederebbe dopo. Thesis, ovviamente sì, Thesis per forza. The Grudge, anche quelli americani, forse il primo americano The Grudge. E Ju-on, che quello invece, Ju-on Rancore, quello giapponese. Ok, ragazzi. Detto quello, io vi do appuntamento sui nostri podcast, anche su Twitch, dove vi aspettiamo. Vi auguro buon proseguimento e alla prossima. Ciao.